Per loro era quasi un'esigenza il fatto di entrare a far parte di questo gruppo, di queste immagini, come statement, del tipo che io sono all'interno di questa cosa perché ci credo. Si è creato un po' un hype, diciamo.
Le fantagirl. Le fantagirls.
Quando l'arte e la creatività affrontano problemi e cambiamenti sociali e lo fanno con consapevolezza, utilizzando e sfruttando anche nuovi strumenti di comunicazione, allora nascono dei progetti di grande valore. Parleremo di questo e di tante altre cose nel corso della nostra chiacchiera con Carolina Moretti, l'ospite di questa nuova puntata di Spigola. Fotografo, prima di tutto, direttore creativo e fondatrice, tra le altre cose, di Fantabody e Fantastudio. Grazie mille di essere qui oggi.
Grazie mille di avermi invitata.
Allora, io vorrei partire subito dal tuo percorso professionale, che è la cosa poi su cui proveremo a concentrarci di più. Volevo sapere, quando è che nasce la tua passione, prima per la fotografia e poi anche per la comunicazione?
Bella domanda, nel senso che chiaramente, come la cosa interessante della creatività è questa, non nasce esattamente in un momento, no? Si trasforma, si crea, si trasforma e cresce un po', credo, anche con le esperienze personali delle persone. In questo caso io sono nata e cresciuta al mare in un ambiente molto spensierato, legato anche alla natura e a, come dire, un contesto rilassato che secondo me mi ha dato modo anche di poter ascoltare le mie esigenze, le mie passioni e darmi anche il tempo per poterle sviluppare. Quindi sono sempre stata interessata fin da piccola all'arte, ho studiato quello per poi appassionarmi di più all'immagine visiva e alla fotografia. Quindi da super super giovane sono venuta qua a Milano per studiare, una scuola tecnica veloce e indolore, e per entrare subito nel mondo del lavoro. Cioè mi è sempre piaciuto anche questo binomio, diciamo, tra l'arte e, come dici tu, la comunicazione, dare valore alla comunicazione, quindi come questa immagine potesse essere bella, evocativa, ma anche in qualche modo servire a qualcosa e, perché no, entrare in un ambiente commerciale che potesse, in questo caso, diventare il mio lavoro, darmi da vivere.
Darti da mangiare. Ma le prime immagini erano rivolte verso il racconto della natura, oppure?
In realtà no, al massimo il contesto era nella natura, ma sempre un po' concentrandomi sul corpo. Sono sempre stata appassionata al trasformismo, al travestitismo. Ho iniziato con autoritratti anche per sperimentare. Quindi diciamo che la figura umana è sempre stata presente già dai miei primi scatti, dai miei primi progetti. Però il contesto naturale, più che rappresentarlo, anche perché se probabilmente qualcuno pensa alle mie immagini, pensa allo studio, è più proprio un processo mio di riflessione e di rilassamento del corpo e della mente per poter entrare in contatto con i miei pensieri. Fa parte del processo, diciamo, più che dell'immagine poi che si trova nei miei lavori.
Di autoconsapevolezza anche in pratica.
Esatto, sì.
Senti, poi a un certo punto entri in fabbrica.
Sì.
Esatto. Il progetto di Benetton e Oliviero Toscani. Esatto. Com'è stata quell'esperienza?
Forte, io dico spesso di aver fatto appunto il militare, nel senso che giovanissima, ho fatto 2 anni a Milano, questa scuola tecnica. Dopodiché con, diciamo, quello che era il mio... Io già arrivata a Milano spavaldissima col mio portfolio a 18 anni, ma perché semplicemente durante le superiori, avendo fatto appunto un percorso all'istituto d'arte, e mi ero già appassionata, camera oscura, progettazione, cioè io arrivo dalla decorazione pittorica, però la progettazione era una forte, diciamo, elemento per costruire appunto i progetti, qualsiasi progetto fosse, da pittorico o appunto fotografico. Quindi questi due elementi, quello della progettazione, quello di aver potuto sperimentare in camera oscura e scattare, eccetera, mi ha dato modo anche banalmente di creare un portfolio, uno storytelling nelle cose che facevo, e presentarmi in questa scuola spavaldissima a 18 anni con il mio portfolio. E dopo i 2 percorsi di tecnici di questa scuola, avere un portfolio nuovo che mi ha permesso di entrare a fabbrica. Finalmente con quello ho fatto domanda. E sono stata accettata. È stato forte e strano, perché se avete in mente un po' quello che è l'immaginario della fotografia di fabbrica, di colors, è tutta un'altra cosa. Si parla, diciamo, di ritratto, reportage, e non c'entrava molto con quello che facevo io. Quindi il mio era un inserimento che andava un po' a vedere anche quello che era un risvolto tra i progetti di fabbrica e Benetton, quindi anche la parte commerciale. Quindi da una parte ho fatto qualcosa di stancante negli studi di Benetton, un po' anche a servizio, diciamo, del brand. Dall'altra parte però mi ha dato un modo anche di poter sviluppare il mio progetto personale, che era quello dell'autoritratto, che per me è stato un po' come un, appunto, un percorso di riflessione, di pratica, in cui univo un po' delle mie passioni, che era quello appunto del travestirmi, della messa in scena, e di ritrovare un'intimità totale con me stessa e me medesima, e quello che volevo andare a creare. Quindi interpretavo questi personaggi e fondamentalmente mi truccavo, mi vestivo, realizzavo questa messa in scena completamente da sola, anche negli studi appunto di fabbrica, eccetera. Il progetto era quello, cioè era un, appunto, come un percorso solitario in cui poi venivano fuori queste immagini, questi personaggi che rappresentavano un po' dei momenti della mia vita, che potevano essere traumi o ricordi o curiosità che si erano, diciamo, accumulate nel mio breve percorso.
Che dovevi tirare fuori in un modo o nell'altro. Comunque è strano che poi il primo soggetto su cui si fanno delle riflessioni quando si inizia a disegnare, a fotografare, sia sempre se stessi, no? Un po' per fare delle riflessioni e cercare di... Intanto perché sei quello più a buon mercato in quel momento.
Appunto, poi puoi sperimentare, puoi sbagliare. Cioè,
e poi per sviluppare anche dell'ironia o della narrativa che ti mette in situazioni completamente diverse. È una cosa che mi ha sempre molto affascinato. Senti, ma cosa hai imparato da lì? Cioè, ti sei portata dietro poi un metodo che ti ha aiutato?
Sicuramente il fatto... Poi appunto Fabrica era un centro di ricerca e comunicazione pieno di giovanissimi creativi che arrivavano da tutte le parti del mondo, pochi ogni anno. Quindi la cosa più bella sicuramente è quello di conoscere creativi appunto che arrivavano da tutte le parti del mondo e potermi confrontare con loro, poter vedere come loro realizzavano i progetti. Vivere in un ambiente incredibile, questo spazio pazzesco di Tadauan.
Perché vivevate lì?
No, noi vivevamo in centro a Treviso, però tutti i giorni eravamo lì e vivevi lo spazio 12 ore al giorno, anche perché lì appunto, essendo poi anche progetti personali, non c'erano orari, potevi rimanere lì anche tutta la notte se avevi bisogno. Quindi sicuramente la cosa più bella è stato questo contesto, questo spazio meraviglioso, i mezzi che ci hanno dato per realizzare i progetti, il fatto di incontrare persone... e creativi nuovi per me, e poi un po' il metodo di lavoro, perché ero, insomma, 20 anni, comunque ho dovuto anche portare a termine dei progetti parlando, non so, ad esempio con il merchandising di Benetton, cosa che chiaramente ho imparato lì e poi facilmente ho applicato nel mondo del lavoro. Infatti ho iniziato a lavorare subito, fondamentalmente, probabilmente anche per delle skills di comprensione del mondo del lavoro un po' più completo.
Ci sono stati degli insegnanti che ti hanno colpita particolarmente durante quell'esperienza?
Diciamo che non sono insegnanti, nessuno di loro è proprio un insegnante, nel senso che loro, diciamo, sono come dei, come viene la parola giusta, però di base ci sono dei dipartimenti, sono dei capo dipartimento, loro ti seguono nel loro... nel tuo percorso o nel percorso del progetto che ti affidano, però non ti insegnano veramente come farlo, quindi non li chiamerai insegnanti, ma in realtà ero più
dei tutor.
Sì, più o meno dei tutor, esatto. Sono stata affascinata forse più dai ragazzi, se posso dire, perché assieme siamo arrivati a delle conclusioni, eccetera, e anche da tutta la parte della redazione di Colors, con cui chiaramente poi in quel periodo ho anche collaborato, che è stato super, super bello, interessante,
stimolante. Senti, poi uscita da lì, inizi a fare quindi queste prime esperienze commerciali anche lavorando con loro, e poi cosa succede uscita da lì?
Uscita da lì, torno a Milano, apro la mia fantastica partita IVA, e succede che cosa chiama cosa, credo come un po' tutto nella vita, soprattutto in quel periodo di vita, ho fatto tante cose in maniera molto genuina, spensierata, autentica. Il fatto di stare in giro, conoscere persone, era qualcosa che mi veniva naturale e che mi ha portato a farmi conoscere. E come quando si dice, ma Milano se non stai in giro, se non hai un lavoro, pubbliche relazioni, questa parola un po' così. Diciamo che le facevo senza sapere che si chiamassero così, semplicemente perché avevo voglia di stare in giro, ero super entusiasta della città, di quello che, secondo me, erano degli anni molto belli. Se mi dici che anni erano, direi che era quindi dal 2010 al 2010 in poi. Quegli anni lì sono stati, secondo me, molto, molto belli, molto frizzanti, succedevano cose, conoscevi persone, ecco, ed era, non erano gli anni di
adesso.
Instagram, TikTok, bla bla bla, per quanto mi sembra ieri, per quanto mi sento giovanissima, in realtà non c'erano, quindi ti beccavi per strada, ti beccavi gli eventi, e le amicizie si creavano in questo modo e nascevano le collaborazioni in una maniera... così,
spontanea.
Meno, un po' meno pianificata, un po' meno strategica.
Ma e ti affaccia al mondo della moda? Cioè, piuttosto che avevi fatto un percorso che era molto introspettivo, però poi probabilmente anche perché avevi bisogno di lavorare, ti affacci al mondo della moda, che era un mondo che già ti affascinava oppure...
In realtà sì, nel senso che se poi... insomma, si vedono questi autoritratti, eccetera, comunque si può capire che... il touch, il visivamente era comunque molto, era una vera messa in scena, no? E la cosa più vicina fondamentalmente a questo approccio estetico, quello che alla fine creavo, era la moda, perché parliamo comunque di trasformismo, travestitismo in qualche modo, no? E di messa in scena. Anzi, devo dire che vedendo le cose sempre da un punto di vista un po' diverso, nel senso, credo, diverso, comunque non quello frontale. I primi fotografi che ho, diciamo, notato, non capivo neanche che fossero fotografi, ma neanche il mio approccio con la fotografia proprio tecnico quando avevo 12 anni. Esempio, molto vicino alla fotografia perché mia madre era super affezionata alla fotografia di famiglia. Con la sua Canon E1 Program facevamo una foto alla settimana, noi che crescevamo, io e mia sorella abbiamo un album per ogni anno di vita fino ai 18 anni.
Un progetto artistico
che lei non sa tuttora di aver fatto, però comunque era una presenza, la fotografia e anche la mini DV, cioè eravamo sempre sotto questo obiettivo comunque in qualche modo. Quindi quello era un approccio. L'altro, per esempio, la mia madrina, che aveva capito, si era capito fin da piccola che
tu avessi una propensione.
Sì, che, ecco, diciamo che lei mi ha salvato un po' dicendo, no, lei è semplicemente un artista e mi ha regalato...
Non è strana.
Non è strana, è un artista. E mi ha regalato veramente non so che anni, ma anni non sospetti in cui il digitale ancora qua in Italia a Imperia non si vedeva, poi magari a Milano sì, o comunque era una cosa abbastanza nuova. Lei viaggiava molto in America, eccetera, hostess, quindi mi aveva regalato questa Minolta, mi sembra una macchinetta digitale compatta, un quadratino, sembra un giocattolo. E per me quello era una specie di giocattolo, però prendeva questi frame di realtà, cioè non collegavo veramente che quello fosse fotografia, però da lì ho iniziato a inquadrare delle cose e lavorarci. Per poi capire un po' meglio, studiare, eccetera. Però comunque è come se l'approccio alle cose fosse sempre non appunto frontale, ma un po' di lato, e poi pian piano capissi come tutti vedevano quella cosa. O stessa cosa per la moda, effettivamente vedendo determinati servizi fotografici, Vogue Italia, eccetera, vedevo queste immagini incredibili, queste messe in scena incredibili, ma quasi non le associavo alla fotografia. Però dicevo, questo è quello che mi piacerebbe fare. Questa cosa qua, questa messa in scena ha comunque un grande messaggio, però è come un dipinto perché hai scelto tutto e questa idea mi interessava. Quindi l'approccio della moda sì, però assolutamente dal punto di vista dell'immagine.
Che poi sembra sempre che ci sia un incipit di storia. Non hai mai pensato di provare a fare la regista, per esempio, proprio per questo approccio alla messa in scena, al costruire un accenno di racconto?
Ma in realtà mi sono occupata in certe fasi di video, sì, però regista dovrei rimettermi in a studiare, cosa che
non ci penso nemmeno.
Ah, non è che mi dispiace farlo, però non so come dire, in ogni fase della mia vita c'è comunque un'apertura a qualcosa di nuovo, magari arriverà anche quello, chissà.
Senti, quindi inizi a lavorare nel mondo della moda e quello ha delle regole poi piuttosto precise, no? Anche i canoni di bellezza sono dei canoni commerciali, chiamiamoli così. Però poi inizi, non so cosa succede, nasce Fantabody nel 2015 che ha un progetto completamente diverso, che va in una direzione differente. Cosa succede nella tua testa e come nasce Fantabody?
Allora, diciamo che sì, quindi nel 2015 erano un po' di anni che scattavo, diciamo ambito moda, che possa essere più editoriale o commerciale. Sicuramente mi rendo conto che la donna che mi veniva chiesto di rappresentare non era quella che vedevo, frequentavo, che mi sentivo di essere, che sentivo di essere. E, detto ciò, in maniera di nuovo super spontanea, la voglia era quella di raccontare di più le donne che frequentavo, la donna che sentivo di essere, i corpi che vedevo, quindi diciamo slegarmi un po' da quello che è un po' diciamo lo sguardo maschile del corpo della donna. In quegli anni lì secondo me la donna era un po' tipo androgena, un po' austera, molto magra, non che questa sfumatura di bellezza, no, di bellezza non mi piacesse, però non poteva essere solo quella. Era come omettere qualcosa di reale. E in questo caso ho pensato, ma perché la moda non, o la moda o la mia visione di moda non può includere quello che vedo, quello che sono? Così ho iniziato semplicemente a scattare fotografie delle mie amiche, delle persone che erano attorno a me, che mi piacevano, sempre con una certa attenzione al corpo, che poi è un po' la mia passione. In qualche modo mancava un elemento, perché il corpo nudo femminile, ad esempio, mi piace moltissimo e mi piace molto scattarlo, però sono anche una decoratrice in fondo, no? Mi piace ornamentare, per cui è come se mancasse qualcosa che potesse
aggiungere una decorazione in più.
Esatto. E da lì ho detto, ma io provo a prendere dei pezzi di cose, li metto su, li faccio, ma poi chiaramente un sacco di amiche designer, un sacco di amiche modelliste, un sacco di amiche nell'ambiente, per cui è stato facile, come dire, creare anche delle collaborazioni appunto con queste persone che frequentavo. E appunto il momento storico era super vivace, tutte le mie amiche avevano dei progetti, facevano cose, mi viene da pensare a Uovo, eravamo assieme quando abbiamo creato io Fantabody, lei Uovo, io ho supportato lei ha supportato me. Insomma, succedevano queste cose
dal basso
e coese, e quindi ho avuto l'opportunità di creare dei capi per di base immortalare queste donne questi corpi. Da lì cosa ha portato a cosa, quindi sì, il 2015 segna un po' un anno di inizio, perché magari, non so, è stato creato il logo piuttosto che la pagina Instagram, però diciamo che è stato comunque anche quella un'evoluzione nata dall'esigenza di rappresentare una donna che sentivo mia, che sentivo vera
e che era poco rappresentata
e mi serviva in qualche modo qualcosa per chiudere quel quadro, per chiudere quell'immagine. E da lì ho pensato, ok, questo può essere un progetto, non è il mio progetto fotografico, non è il mio progetto artistico, ma in qualche modo sì, ma diventa un prodotto.
Però è interessantissimo che, forse perché i tempi stavano cambiando e hai intercettato un cambiamento, un po' perché era qualcosa che era dentro di te, un po' perché il mondo poi forse andava già in una certa direzione, tu l'hai intercettata e quel progetto poi è diventato anche una bandiera, o almeno...
Cioè, diciamo che nel 2015 in Italia parlare di consapevolezza, accettazione del proprio corpo femminile, di donne nella società moderna.
Tutto il movimento della body positivity.
Identi che o c'erano le femministe o in un ambiente come il mio, in modo della moda, in Italia non esisteva. In giro per il mondo sicuramente iniziavano a nascere progetti di questo,
più consapevoli.
Di questo tipo, più consapevoli, che come hai detto tu nascevano dal basso, un po' più punk, no? Perché per forza poi determinate cose, quando diventano più istituzionali, entrano in un altro tipo di
meccanismo
e dinamiche, e perdono un po' della loro, diciamo, freschezza.
Quindi mi stavi raccontando del fatto che avevi bisogno di un elemento decorativo. Come nasce proprio l'idea che il body potesse essere questo capo rappresentativo della tua collezione, del tuo brand?
Ma allora, ci sono diverse motivazioni. Un po' riprendono sempre dalla mia storia personale. Per esempio, nata al mare, il costume da bagno, questo pezzo unico di licra è stato sicuramente un capo d'abbigliamento super visto, super utilizzato. Quei cassettoni a casa mia piena di costumi che hanno l'odore di licra buonissimo, che mi ricordano l'estate, arrivando. A parte che praticamente 10 mesi all'anno in Liguria facciamo il bagno, appunto. Secondo elemento, la danza. Ho fatto danza per diversi anni da piccola, per cui diciamo è sempre, anche quello è stato per me un modo, diciamo, per andare a più in profondità a conoscenza col mio corpo, con il movimento, e quindi il body è chiaramente il capo essenziale per una ballerina, per la danza, perché accompagna il movimento, no? Accompagna le forme, e quindi questi sicuramente due motivi. Un altro è chiaramente, non arrivando da uno studio tecnico di design, moda, doveva essere un pezzo semplice, non che sia semplice realizzarlo, però doveva essere più conciso possibile, più iconico possibile, un capo che comunque io, figlia degli anni fine 80, 90, ha visto, vissuto, assorbito quell'immagine della donna powerful con il suo body, con queste cose,
gli scaldamuscoli, il body,
cioè, quindi è qualcosa di super iconico che mi ha accompagnata nel mio immaginario comune anche del corpo femminile, del conto di questa iconicità. Quindi una serie di motivi, tra cui parlo di corpo, c'è un capo che si chiama body,
fantastico, che poi non rimane con l'essere semplicemente un capo, tu dici un unico pezzo, però poi spesso ci sono degli elementi decorativi che sono i cutout, delle pieghe come quelle del body che tu hai oggi adesso, che aggiungono o a volte rivelano una parte del corpo o la accompagnano in maniera diversa, quindi c'è sempre questo gioco a svelare una parte di sensualità, mi sbaglio?
No, non ti sbagli. E, infatti, diciamo che tutto è iniziato con 4 design, sbaglio, 4 o 5, proprio studiati sui corpi delle mie amiche, delle persone che erano attorno a me in quel momento, che mi hanno anche aiutato nel progetto, ognuno con un corpo appunto diverso. E c'era chi voleva enfatizzare il décolleté, chi voleva nascondere di più il fianco, piuttosto che andare a capire come equilibrare determinate linee e cut-out, come dici tu, per appunto creare delle armonie. Quindi 4 o 5 design che hanno preso il nome delle mie amiche, e da lì sono state poi create un po' tutte le altre varianti. Quindi anche infatti il fatto proprio di disegnare su un corpo reale un capo è stato, diciamo, un po' l'inizio, la base di tutto, anche della comunicazione del brand.
Che è una cosa che curi sempre tu, cioè un progetto che tu curi a 360 gradi. Quanto è faticoso e poi dall'altro quanto è stimolante tutto questo? E alcune cose le hai imparate facendole o le hai studiate prima? O
tutto imparato, tra virgolette, sbagliato, rifatto, mille volte in mille modi. No, infatti la cosa, poi quando ne parli oppure sai di doverne parlare,
ti prepari,
cioè ti fai un attimo un resoconto di che cosa hai fatto e dici, ma effettivamente lì dal nulla, cosa ne sapevo? Sicuramente l'entusiasmo è la cosa che ti fa arrivare a un obiettivo in un modo o nell'altro, con più o meno fatica. Ci ho lavorato tanto, ma non mi è mai pesato, nel senso che credo che quando poi un progetto sia una vera passione, c'è anche quel pizzico di voglia di voler dimostrare, che è un po' anche la competizione, la competitività sana, nel senso che non era verso nessuno se non verso tutti. Perché dico questo? Anche perché appunto nel 2015, in un momento in cui nessuno parlava di corpo, vedere un corpo non conforme, diciamo, ai canoni imposti fino a quel momento in una campagna, in un profilo Instagram di un brand, appunto non era cosa che capitava almeno in Italia. Cosa succedeva? Che tutte le persone con cui lavoravo nell'ambito invece come fotografa mi guardavano un po' strano, cioè, dicevano: è figo, però dove vuoi arrivare?
Che senso ha?
Che magari il senso si poteva anche immaginare, anche se era insomma coraggioso, era: ma dove vuoi arrivare? Cioè, come pensi di poter vendere dei capi, cosa che non è mai stato il mio primario interesse e obiettivo? Ma cioè, sì, figo, ma troppo. Poi probabilmente questi personaggi che lavorano in agenzia, che hanno avuto le immagini, le campagne, dei mood board di Fantabody per realizzare quelle per i prossimi clienti, che poi magari ho scattato io. Quindi per dire, quella anche, come cosa ho detto, quella cazzimba, si può dire, di voler dimostrare che comunque il progetto funzionava, aveva un senso,
poteva una avere sfida.
Era una sfida un po' verso anche questo tipo di atteggiamento. Mi dava veramente una carica incredibile, anche perché poi da lì, a un certo punto, a ridere e scherzare, a che sono finita in showroom, in store, in giro per il mondo, campagne vendite, realizza campionare, produzioni, tutto da sola. Io ho detto: ma adesso devo lavorare anche di notte. E così ho fatto.
Ci sono stati dei momenti sconfortanti o difficili? Oppure?
Sì, sicuramente. Assolutamente sì. Continuano ad esserci. Però cerco sempre di abbracciare anche un po' quello che arriva. E i momenti storici, cioè quando il brand ha iniziato, diciamo, a entrare un po' in una rete commerciale, in una distribuzione, era un tempo diverso da questo, anche le novità erano appunto viste con, cioè, forse c'erano un po' meno cose, c'erano un po' meno cose, e quindi se facevi una cosa giusta veniva cacciata di più, veniva subito diciamo individuata, raccontata, quindi anche lato press, lato influencer, lato distribuzione, era un po' più semplice distinguersi e arrivare degli obiettivi. Adesso ci sono tante cose, il mercato è un po' diverso, le cose funzionano in maniera diversa anche su tutto il lato, diciamo, marketing, influencer, eccetera. Una volta arrivare a Kylie Jenner o a Dua Lipa, non lo sceglievi neanche tu, loro vedevano
che quello che è successo.
Loro, quello che è successo, chi per loro, la loro stylist, vedeva un brand, qualcosa che gli piaceva, sicuramente confrontandosi con loro, diceva: questo ti piace, contattiamo, bene. Quindi una naturalezza completamente diversa, quindi sono arrivata sì, vestire Dua Lipa, vestire Kylie Jenner, vestire Rita Ora, Beyoncé, eccetera, eccetera. Ma semplicemente perché dietro a quella scelta c'era una voglia di collaborare con un progetto che piaceva. Ora le condizioni sono completamente diverse, esistono i contratti con i brand, eccetera, eccetera, per cui sono cose che sono un po' più difficili, un po' più appunto macchinose. Però bello averlo cavalcato, cioè bello vedere il messaggino della stylist di Solange che dice: vogliamo che disegni i vestiti per il prossimo. Poi quando sono artisti che ti piacciono, cioè,
certo, abbastanza. Però quello che si nota è che, nonostante poi siano arrivate tutte queste collaborazioni, che sono delle cose che ti possono anche un po' ubriacare a un certo punto, è rimasta un'identità solida e autentica, cioè non si è perso, non hai mai fatto pensare che quel progetto a un certo punto stesse andando avanti perché commercialmente stava funzionando, ma hai sempre avuto a fuoco il tuo amore per il brand che hai costruito. Quindi quando si guarda il profilo tutto funziona nel modo giusto. Questo è una cosa che da comunicatore noti immediatamente, e quindi l'amore per la comunicazione, cioè lì tu l'hai hai applicato delle cose che vedevi che stavano funzionando da altre parti, le hai studiate o hai improvvisato
come dicevo, è pura genuinità, qualcosa che...
Complimenti.
Sì. Cioè, qualcosa che è nato così, che si è sviluppato così, che poi si è creato anche grazie appunto a, per esempio, agli shooting fotografici, no? Cioè questi shooting corali, queste ragazze che si sono avvicinate al brand in maniera super naturale. Quindi è un po' anche come se lo shooting fotografico diventasse un pensiero collettivo, una partecipazione collettiva. Cioè per loro era quasi un'esigenza il fatto di entrare a far parte di questo gruppo, di queste immagini, come statement, del tipo che io sono all'interno di questa cosa perché ci credo, e si è creato un po' un hype, diciamo.
Le Fanta Girl.
Le Fanta Girl, sì. Si è creato un movimento, però si è creato una voglia di stare assieme che, diciamo, tra le donne è qualcosa che è un bel tema, cioè un bel,
certo,
tema. Come dire, se vogliamo una società patriarcale, la donna ha fatto sempre meno branco, no? Rispetto all'uomo, proprio nella storia, e ce l'abbiamo un po' nel nostro DNA, quindi cercare invece di riportare questo concetto di branco
di
tra
gruppo,
le donne, di gruppo, di sorellanza, era sicuramente un obiettivo. Non parliamo dopo Covid,
certo,
social media.
Un po' quello che aveva fatto il femminismo negli anni 70, ma in maniera politicizzata, un po' diversa. Ma infatti per questo prima ti dicevo, probabilmente perché hai intercettato anche un momento giusto, poi è diventata una bandiera, quindi nato da un'esigenza artistica personale, poi si è innescato tutto quello che è il messaggio, che magari c'era, però poi è diventato sempre più forte, una valanga.
Infatti sì, è come autoalimentato, ma grazie proprio al supporto delle persone. Mi ricordo questo shooting che abbiamo fatto pochi giorni prima della chiusura del lockdown, proprio erano forse gli ultimi, no, i primi di febbraio, 20 o 30 ragazze sul set, è stato incredibile, meraviglioso, tra cui una giovanissima, nel senso ancora non esplosa, Carlotta Bagnoli, insomma personaggi anche chiave delle tematiche femminili e femministe, e è stato bellissimo perché pochi giorni dopo ci hanno appunto chiuso in casa e il progetto è uscito durante il lockdown. Questo ha scatenato, vabbè, ovviamente una condivisione incredibile del contenuto, ma proprio un senso di appartenenza a qualcosa che ha in qualche modo anche nelle più giovani, perché secondo me la cosa, cioè il progetto è rivolto a tutti e credo che più cresco io più è anche rivolto a donne, meno ragazze, perché si accompagna semplicemente alla mia visione. Però voglio sempre mantenere uno sguardo sulle teenager, diciamo, o comunque sulle giovanissime, perché è un periodo storico veramente strano e difficile, e se in qualche modo, anche se con più difficoltà appunto perché non ho più quell'età, i linguaggi cambiano molto, però se in qualche modo questo progetto, questa visione può in qualche modo dare un pensiero diverso, lo sguardo a qualcosa di più libero e di meno attaccato a schemi appunto che si stanno creando nel mondo dei social media, di TikTok eccetera, nei giovanissimi, e che creano degli stati mentali non troppo belli. Ecco, mi piacerebbe continuare a lavorare anche con questa estetica, anche per questo motivo.
Parliamo di estetica un attimo. Tu hai cercato di dare un gusto quanto più naturale agli scatti che raccontavano Fantabody. Poi comunque fa parte del tuo stile in generale questa scelta molto editoriale di arrivare un po' all'essenza, alla naturalità. Com'è che ti comporti sul set? Quali sono le tue, cioè, che rapporto instauri con i modelli? Come costruisci il set per fare in modo che poi esca fuori quella naturalezza?
Beh, infatti credo che tutte le persone, le ragazze che sono state sui miei set possano dirlo, sarebbe bello chiederglielo. Ma si creano sempre delle belle situazioni. E è il mio... A parte che credo di aver capito anche con Fantastudio di avere un... sta crescendo in me questa voglia di ospitare.
Accoglienza.
Sempre, sì, questo ce l'ho sempre avuto sul set, adesso lo sto proprio anche trasferendo in uno spazio fisico. E, sì, quindi questa voglia di mettere a proprio agio le persone e di sentire un'unione, cioè un'unione di intenti, un'unione coi corpi, di corpi, e quindi il fatto di appunto creare un ambiente senza fronzoli, diretto, le persone hanno bisogno di qualcosa, lo devono dire, cerco sempre di mettere a proprio agio il soggetto, creando sempre dei momenti di condivisione, di scambio prima, e poi sono delle cose che non è che mi preparo.
Anche succedono.
Tutto il team, tutte le persone che lavorano con me, che sono tutte donne, sempre, cioè sono cresciute in questo modo di fare, con questo modo di lavorare, quindi si crea naturalmente un ambiente, io direi, piacevole.
Informale.
Informale
è formale, cioè, un modo formale per dirlo.
Poi appunto, essendo che spesso insomma collaboro con le stesse persone, a parte diciamo del team tecnico, spesso c'è poco da dire. Poi vabbè, io sono una macchinetta, cioè mi piacerebbe avere qua di fianco qualcuno che lavora con me per capire, ma dimmelo tu.
Ha ragione.
Ha ragione. Sono una macchinetta, ma perché generalmente devo portare a casa un sacco di cose, però cerco sempre di farlo insomma nel rispetto di tutti e dell'atmosfera, che deve mantenere diciamo una certa leggerezza, perché è importante che il soggetto che si trasparisca nel soggetto la sua realtà, cioè fare un ritratto, una persona che non è mai stata scattata, ed è questa, tra l'altro, è stata una delle cose che insomma a Milano non succedeva tantissimo, una cosa bella di Fantabody e del mio lavoro come fotografa, che sono cose che vanno a braccetto perché siamo cresciute assieme, è sicuramente quello di appunto scattare persone reali. Quindi quello che poi è diventato lo street casting, lo abbiamo fatto per tantissimi anni, tantissime ragazze che abbiamo scattato, oggi hanno fatto tanta strada entrando appunto in agenzie e poi creando un lavoro di questo con la propria immagine, la propria immagine non convenzionale. Per cui...
Ma ti senti
promotrice di questo, okay, di questa cosa. Tanti mi hanno sempre detto, ma perché non apri tu, devi fare tu, lo sai? A me proprio no.
Anche questo.
No, uno anche questo, ma poi proprio non... No. Mi piace tantissimo.
Fare scouting.
Scouting tantissimo. È sempre stata una cosa vincente di Fantabody, sicuramente.
Senti, un altro progetto molto interessante è un progetto fotografico che hai realizzato per Vogue. Fantagirl. In cui oltre agli scatti, i ritratti, c'erano anche delle storie che venivano raccontate. Me ne puoi parlare?
Si chiama Fantagirl, I Am the Woman I Am, e è partito credo da subito, già dal 2015-16, quegli anni lì. È progetto importantissimo perché innanzitutto supportato appunto da Vogue.it, dalla poco fa presente Glaviano, è stata ospite. E infatti la ringrazierò per sempre per il supporto. Loro hanno avuto modo di avere un contenuto nuovo, diverso, in cui credevano, e noi la credibilità e la visibilità di insomma un portale come Vogue.it. Quindi cosa succedeva? Fondamentalmente venivano individuate delle storie, dei soggetti o delle fotografe che avevano già diciamo uno sguardo visivo di comunicazione simile diciamo ai nostri valori, e si organizzavano questi shooting molto molto semplici in giro per il mondo. Quindi il progetto diciamo aveva diciamo il focus nel valorizzare la diversità come punto di partenza per poi andare a esplorare tematiche come la disabilità, l'immigrazione, la cultura diversa dalla nostra occidentale, le sex worker, cioè delle tematiche che generalmente non venivano o vengono poco trattate, senza alcun ovviamente pregiudizio, con estrema curiosità e anzi in adorazione di questi corpi, di queste persone che hanno fatto della loro particolarità, diversità, storia, punto di forza. Mi vengono in mente...
Avevi fatto tu lo scouting anche delle persone che raccontano le storie?
Sì, o delle fotografe, magari venivamo a conoscenza di fotografe che appunto già in maniera o reportagistico o da ritrattiste già raccontavano storie di soggetti per noi interessanti, oppure al contrario scopavamo anche via Instagram persone che poi bellissimo vedere nel tempo sono cresciute, hanno fatto anche appunto della loro storia
punto di forza,
anche lavoro, no? Mi viene in mente delle storie più interessanti, sicuramente una di questa ragazza di Etza, forse, cosa del genere, di una tribù Masai, Tanzania. E la fotografa, ma innanzitutto per la prima volta l'ha portata al mare, cioè era la prima volta per lei.
Che vedeva il mare.
Vedeva il mare durante questa, diciamo, sessione di scatti, di ritratti. Quindi già dire, vabbè, è successo un qualcosa di già fondamentale nella vita di questa persona.
Unico.
Shooting, cioè, e la prima volta che indossava un costume da bagno, perché ovviamente poi io mandavo una serie di prodotti, di capi in regalo, sia per la fotografa che per le ragazze. E quindi lei raccontava come, per esempio, le cicatrici, il fatto di non avere dei denti che venivano tolti, erano tutti dei segni di bellezza, di virtù femminile per la loro tradizione, la loro cultura, completamente diversa dalla nostra. Oppure, vabbè, mi viene ovviamente in mente che è stato uno dei primi progetti, quello della Veronica Yoko, che è un'atleta, che tra l'altro credo abbia vinto le Paralimpiadi, non so se l'anno scorso o due anni fa. Insomma, è diventato un personaggio molto forte, scattata da Sara e lo russo, e lei per questa fortissima meningite fulminante insomma ha avuto dei grossi segni nel corpo che la rendono veramente unica, di una bellezza, di una forza incredibile, poi conosciuta in diverse occasioni, veramente un personaggio stupenda, incredibile. E quello è stato un po' il primo progetto in cui lei è uscita. Da lì ne sono seguiti tantissimi altri, oltre per la sua bellezza, per appunto la sua carriera nel mondo dello sport. Bellissime. Dai, ancora una, ce l'ho, posso averla. Vabbè, questa ragazza che era negli Stati Uniti, USA, scogliosi, assurda, lei attivista contro, diciamo, la discriminazione dell'abilismo, quindi di tutta la discriminazione per le persone diversamente abili, sex worker, quindi perché voglio in questo momento
precludersi
storico, sì, e voglio in questo momento utilizzare il mio corpo per determinate scelte legate al mio lavoro, all'espormi, insomma, e tutto questo conversazioni con Giustina Guerrieri, che è una collaboratrice appunto ancora tutt'oggi del progetto, molto molto intima, molto colloquiale, semplice.
Progetto interessantissimo, che poi lavora tanto con quello che ormai funziona molto di più, cioè la forza comunicativa di storie personali che creano molta più empatia nel pubblico. Prima stavamo parlando, cioè abbiamo parlato per tutta la chiacchiera del corpo e anche di come adesso ci raccontavi a partire dal progetto Fantagirl su Vogue ci fossero delle discriminazioni o comunque un certo tipo di censura. Può essere, cioè tu cosa ne pensi, visto che poi hai un amore anche per raccontare il corpo femminile, che è soggetto molto più di quello maschile all'esposizione da una parte e alla censura dall'altra. È un tema molto complesso, immagino.
Cioè sì, soprattutto se parli della censura legata, diciamo, al mondo digitale e dei social media, è qualcosa in cui non mi voglio neanche
impelagare.
Nel senso che sono, ne sono stata vittima, ovviamente, tra l'altro in un momento incredibile, perché un paio di anni fa è uscito un bel documentario sul mio lavoro
su Sky
Arte, e la sera della prima della messa in onda proprio sul canale mi hanno tolto il profilo per un'immagine che era questo scatto corale di nudo, che poi è la parte finale del documentario, molto molto bella, ovviamente tutto coperto, essere coperto eccetera, ma comunque Instagram non ha retto, e per me è stata veramente una coltellata, perché chiaramente quello era un po' il mio momento di gloria, tra virgolette, in cui anche avere un come dire, un contatto con una comunicazione con le persone che volevano saperne di più, persone che non conoscevano il mio lavoro ma che mi avevano visto appunto in televisione. Vabbè, è andata così, non voglio approfondire troppo questa cosa. Per quanto riguarda invece quello che è la rappresentazione un po' del corpo femminile nudo o semplicemente esposto, per quanto riguarda Fantabody, quello che è importante capire è che che è un'immagine comunque, secondo me, in realtà più può sembrare molto semplice, ma è più complessa di quello che è, perché non ho mai avuto una grossa critica su questo da parte dei social media, delle persone,
degli utenti.
Sì, però tu parli di donne, tu parli di valori legati al femminismo e
sfrutti.
Però mi metti questo tipo di donna avanti. E dico, ma questo è il mio gioco, in cui proprio, come dicevo prima, no? Crescendo con questo immaginario, perché sono figlia degli anni 80-90, quello che però scardino completamente è lo sguardo. Cioè, lo creo io, uno sguardo femminile che interpreta il corpo di donna, che prende consapevolezza e decide lei di essere bella, di mostrarsi per se stessa, per le altre donne, per quello che vuole lei, non per forza per l'uomo. Quindi cambia lo sguardo, cioè probabilmente tutte quelle copertine con cui siamo cresciute, patinate, comunque arrivava da uno sguardo maschile.
Esatto, gli anni 80 erano lo sfruttamento, adesso invece è un'affermazione. Esatto. Ok, siamo quasi in chiusura. Ti volevo chiedere, il progetto di Venerus, che è un artista che noi amiamo tantissimo, anche quello come è andato, lì invece hai affrontato il corpo maschile, cioè c'è anche questa curiosità da parte del tuo progetto personale di andare a indagare il corpo maschile, o è stato un caso isolato?
Allora, è stato un caso isolato, è appunto collegato al progetto per Sky Art, in quel punto ho chiesto se a Venerus voleva partecipare a questa cosa, lui dolcissimo.
La persona che si potrebbe prestare di più.
Meraviglioso. La cosa bella è questa, no? Cioè, per una volta il mio sguardo femminile posato su un corpo maschile, era proprio interessante capire che cosa succedeva, no? Poi chiaramente in quel caso veramente parliamo di un'anima anche con una forte sfumatura femminile, per cui cioè, parliamo anche di linguaggi così aperti che non era neanche scattare un corpo maschile, era scattare un'anima a me.
Un artista.
Sì, che chiaramente è stato bello, è stato molto piacevole.
Ma pensi che succederà ancora? Cioè, tu...
Non è un mio desiderio, non è il mio obiettivo, si deve creare la situazione, l'opportunità, come in questo caso, quindi dipende da chi.
Senti, all'inizio parlavamo un po' di ispirazione, ci hai parlato del progetto di tua mamma e di poi come la tua madrina ti ha un po' supportata, ma ci sono dei fotografi che per te sono stati fondamentali nello sviluppo del tuo sguardo, del tuo gusto? Ci puoi fare il nome di qualcuno di quelli che ti ha ispirato e che continuano a essere per te delle guide?
Allora, sicuramente che mi ha ispirato, poi io appunto sono una persona che guarda tanto ma non troppo, ma non si... Guardo,
no, spoiler.
No, non so come dirmi. Seguo molto il flow, quindi faccio un po' fatica a dire a cosa mi ispiro. Mi hanno ispirata per diversi motivi, vabbè, per esempio, come dicevo, dall'autoritratto, sicuramente una Cindy Sherman, il suo metodo, la sua estetica, ma anche una Nan Goldin, che non c'entra col mio tipo di sguardo, ma come quel tipo di sguardo invece è riuscita a raccontare una realtà, uno spaccato di società. E chiaramente sempre interessante per me uno sguardo alle fotografe femminili, però un Martin Parr con i suoi colori pazzeschi, e anche lì il modo di raccontare uno spaccato di società, ma in un'estetica incredibile.
Senti, ti faccio l'ultima domanda, prima di salutarti. Secondo te quale potrebbe essere il prossimo ospite di Spigul? Cioè, chi ti piacerebbe vedere seduto a questo tavolo e raccontare il suo percorso, la sua storia?
Comunque era sempre legato al mondo della creatività, giusto?
Fondamentalmente sì.
Guarda, a me viene da dire questa persona che in questi ultimi 1 o 2 anni sto frequentando di più e che mi piace molto, è una grande artista designer, e si chiama Sara Ricciardi.
Grazie mille. Allora proveremo a intercettarla. Ciao Sara, se ci senti, sei invitata.
Non dire.
Grazie mille Carolina, è stato un piacere. A prestissimo. Questa puntata è presentata da Alessandro Timpanaro. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Il coordinamento editoriale e di produzione è di Giulia Guido. Riprese e montaggio sono di Andrea Giani e Susanna Giammona. La visual identity è curata da Paola Mangerotti. Ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andrés Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e Leila Stabile, il set design del collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.